L'assedio del villaggio di Kusra, uno dei tanti casi di violenza israeliana in Cisgiordania. I coloni sembrano essersi allontanati dopo l'intervento dell'esercito, ma la tensione resta altissima. I palestinesi non vogliono lasciare le loro case per paura che vengano occupate. Sentiremo una testimonianza da Kusra. L'Europa non smette di bruciare, una vittima e decine di feriti in Croazia in uno dei peggiori incendi della storia del paese. Roghi anche in Regno Unito, Grecia, Francia e Italia. Abbattuto un drone in Lettonia da caccia italiani della NATO. Dovrebbe essere ucraino, non ci sono ancora conferme ufficiali. Zelensky propone una tregua sul Mar Nero, ma Mosca non risponde e continua a colpire le navi ucraine che esportano cereali. Sei persone salvate da Sea-Watch erano state buttate in mare dai trafficanti. Intanto Papa Leone XIV chiede un cambio di prospettiva, di spostare il dibattito dai flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì i coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Questa mattina l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo anche di alcune case. Nelle ultime ore sembra che i coloni abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta. I palestinesi non vogliono lasciare le loro abitazioni per paura che vengano di nuovo occupate. Nel villaggio c'erano anche 5 italiani arrivati per portare solidarietà alle famiglie palestinesi. Nella mattinata di oggi sono stati allontanati dalle autorità israeliane. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane presenti.
Da ieri sono tornati 7 per tutta la notte e hanno rimontato la tenda. Stamattina i soldati bradipi praticamente hanno mandato via 7, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una mini manifestazione, appunto erano una 50 forse. Dopo che hanno allontanato gli attivisti, 3 dei soldati della Border Police, mi pare. Prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo.
Quindi dopo che siete stati allontanati, poi, cosa è successo?
Noi ne sappiamo perfettamente dalle informazioni che abbiamo, l'armi è ancora lì, in teoria i coloni non si sono avvicinati. Io penso che sia proprio per una questione della press, cioè della stampa in generale. È un momento anche delicato per loro apparire in un certo modo, no? Per ora non ci sono i coloni, non si vedono i coloni. ci sono sempre.
I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in tutta la Cisgiordania, non solo nel villaggio di Kusra. Sempre nella giornata di oggi un colono israeliano è stato filmato mentre sparava in aria e puntava l'arma contro palestinesi e attivisti a Beit Sa'ur, vicino a Betlemme. Nel frattempo il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito, l'IDF, alla polizia. Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di Medio Oriente.
Gli avvenimenti di questi ultimi giorni, certo, stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania. Però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima. Per guadagnare tempo, ci saranno a fine ottobre, ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare, nel rendere, come effetto pratico, nel rendere sul campo impossibile qualsiasi mutamento.
Il ministro della difesa Katz ha detto che manderà la polizia israeliana al posto dell'esercito. Qual è la ragione?
La polizia è controllata da Ben-Gvir, cioè dal ministro estremista, razzista, super fascista, mentre le forze armate no, cioè sono dipendono dal Ministero della Difesa, ma soprattutto dipendono dallo Stato Maggiore Militare. Abbiamo già visto l'esercito che è stato in questi giorni totalmente incapace di fermare quei pazzi. Beh, la polizia li armerà ancora di più. Mandare la polizia dà più a questo governo, dà più certezza.
In Croazia è in corso uno dei peggiori incendi della storia del paese. Le fiamme sono divampate sulla costa della Dalmazia, a sud di Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è una vittima. Il rogo è alimentato da forti venti e dalla siccità. Sentiamo Elisabetta Patelli, co-portavoce di Europa Verde, che al momento si trova proprio in Croazia.
Qui possiamo parlare di inferno vero e proprio. Diciamo che l'evento più grosso è quello di Omiš, al Nissa, 25 km a sud di Spalato. Si parla di più di 1.000 ettari, con 1.000 persone evacuate. Ti do le ultime notizie: oltre alle case, le auto che sono carbonizzate, abbiamo 42 feriti, di cui 7 gravissimi, e un morto trovato proprio oggi pomeriggio. Quindi siamo proprio in una situazione drammatica. È stato proprio un vero inferno. Peraltro oggi sono scoppiati altri due incendi, una nella penisola di Sabbioncello e un altro nella zona di Zara, a Ninskij Stanovi, quindi sono tutti incendi molto molto grossi, ecco, una situazione veramente di emergenza. Qui c'è tutto ovviamente l'establishment, tutto il governo che si è precipitato a Omiš, perché la situazione è molto molto grave, ecco. Quindi adesso diciamo che l'incendio è sotto controllo, ma non è ancora domato.
In Francia i vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere un incendio nella regione delle Landes, dove oltre 500 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. A livello nazionale il bilancio totale ha superato i 115.000 ettari devastati dai roghi. E in Grecia una muraglia di fiamme lunga 3 chilometri, con fronti alti fino a 30 metri, ha costretto centinaia di turisti a rifugiarsi in mare al largo della Grecia settentrionale. Anche in Inghilterra e in Galles, complici le temperature record, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
20 le case distrutte dalle fiamme, 18 quelle seriamente danneggiate, le conseguenze peggiori dei roghi a Stourbridge, nelle West Midlands, poco lontano da Birmingham. I primi incendi sono iniziati ieri pomeriggio, da stabilire ancora ufficialmente le cause. Il primo ministro Andy Burnham è sul luogo degli incidenti e ha vietato la vendita dei barbecue monouso fatti di alluminio.
Everybody take the greatest of care. In fact, don't light anything
La Gran Bretagna è
outdoors.
come una polveriera al momento, ha detto Burnham, invitando tutti a non accendere fuochi. 54 persone hanno ricevuto assistenza medica, 19 sono state ricoverate in ospedale.
There was a massive explosion. There was loads of ember coming down.
C'era il caos, dice questa ragazza. Ho sentito una grande esplosione e poi le fiamme. Quest'anno caldo record anche in Gran Bretagna. In 4 giornate la colonnina di Mercurio ha superato i 36 gradi.
Un drone è stato abbattuto questa mattina in Lettonia da due caccia italiani del contingente NATO. Il drone dovrebbe essere ucraino, anche se non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale. L'ipotesi è verosimile. La scorsa notte i droni ucraini hanno attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo. Il percorso più breve per colpire quel porto passa dai confini orientali di Lettonia ed Estonia. Da Kiev non sono arrivate né conferme né smentite. Negli ultimi giorni Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi sui porti del Mar Nero. Al centro dello scontro le esportazioni di cereali, che sono una fonte importantissima per l'economia ucraina. Kiev ha fatto arrivare ieri una proposta di tregua a Mosca. Il servizio di Michele Migone.
La proposta ucraina per una tregua negli attacchi reciproci sugli obiettivi civili nel Mar Nero non ha avuto alcuna risposta da Mosca e non l'avrà. Siamo in una nuova fase della guerra. Negli scorsi mesi Kiev ha colpito con forza e in profondità le raffinerie di petrolio russe, creando seri problemi all'approvvigionamento di carburante, portando per la prima volta gli effetti concreti del conflitto nelle case e nelle casse dei russi. Insieme allo stallo sul terreno in Donbass, questa situazione ha dimostrato le grosse difficoltà in cui si trova Vladimir Putin. La contromossa di Mosca è stata quella di cercare di mettere gli ucraini nella stessa difficile situazione, colpire uno dei pilastri dell'economia di Kiev, le esportazioni di grano. Odessa, da dove passa il 60% del commercio che porta alle casse ucraine circa 3 miliardi e mezzo di dollari al mese, è diventato il bersaglio principale di questa campagna aerea. Sono state numerose le navi che, dopo aver lasciato le banchine del porto, sono state colpite. Non solo, i russi hanno messo nel mirino anche le vie terrestri, quelle che portano i carichi di grano verso il Danubio. Il ponte di Maiaki, sull'autostrada che da Odessa porta verso il confine con la Moldova, da giorni è oggetto dei raid russi. La campagna aerea ha avuto effetto, visto che nell'ultimo mese le esportazioni di grano ucraino sarebbero crollate del 76%. Per lanciare un messaggio ai russi e per convincerli a smettere, Kiev ha bombardato il porto di Novorossiysk, l'hub per l'esportazione del grano russo, dimostrando così che, oltre al petrolio, Mosca è vulnerabile anche su questo altro suo pilastro dell'economia nazionale. La guerra del grano può avere forti ripercussioni sui prezzi internazionali. Lo si è visto prima che i due paesi stringessero un accordo nel luglio del 2020, poi scaduto a causa del ritiro di Mosca nel 2023. Da allora il conflitto era stato combattuto soprattutto nelle trincee, ora è tornato nel Mar Nero.
L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Questa è l'ultima sparata di Donald Trump durante un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andare nello stretto se non lo vogliamo noi, ha aggiunto il tycoon, ricordando l'impegno dei militari USA verso i blocchi iraniani, per poi chiudere affermando che non permetteremo mai all'Iran di avere armi nucleari. Ho sparato a Brian Thompson ed è morto. Così Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO di United Healthcare. Sapevo che quello che stava facendo era illegale, ha detto il 28enne. Ora rischia l'ergastolo, il prossimo 18 dicembre arriverà la sentenza. Il Vaticano ha diffuso un'anticipazione del messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante che si celebrerà a settembre. Il pontefice si concentra sulle persone migranti minorenni, dicendo che le istituzioni devono mettere al centro la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È urgente un cambio di prospettiva, scrive Leone XIV, chiedendo di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani. Ogni anno, sottolinea il Papa, milioni di persone e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerra, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie. Tra le situazioni critiche di queste ore c'è quella di Ceuta, dove oltre ai confini blindati per l'allarme su un presunto nuovo tentativo di entrare in massa nell'exclave spagnola, ci sono migliaia di minorenni in condizioni di difficoltà. Jennifer Zuppiroli fa parte di Save the Children e si trova proprio a Ceuta.
Ci sono migliaia di bambini che sono ancora in una situazione in strada, non sono dentro il sistema di protezione. Parliamo di bambini, di bambine da soli, senza nessun adulto di referenza, che passano le loro nottate in strada e che non sanno dove mangiare, non sanno dove stare. In questo momento le associazioni dei vicini li stanno aiutando, però abbiamo bisogno che le autorità pubbliche assumano la responsabilità.
Oggi l'ONG Sea Watch ha annunciato di aver salvato 6 persone a nord della Libia, sono state gettate in mare dai trafficanti, ha dichiarato l'organizzazione. Intanto il governo italiano ha approvato un decreto per applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera in Friuli Venezia Giulia. Il regolamento europeo, cui il decreto fa riferimento, parla però di confini esterni dell'Unione, mentre la Slovenia, paese confinante con il Friuli, è uno stato membro. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che ha sede a Trieste.
Il regolamento procedure dice che in caso di una persona abbia fatto la domanda o sia stata fermata nell'attraversamento di una frontiera esterna dell'Unione Europea, si applica una procedura accelerata cosiddetta di frontiera, che è la forma più rigida, quella che ha meno garanzie, tempi estremamente rapidi, tempi di ricorso ulteriormente contratti e limitazione della libertà di circolazione del richiedente asilo. E l'amministrazione italiana vorrebbe applicare la procedura accelerata di frontiera alla zona di frontiera del Friuli Venezia Giulia, che non sono affatto frontiera esterna dell'Unione, ma sono solo frontiera interna, per trovare modalità più rigide per esaminare le domande di coloro che provengono dalla rotta balcanica, che invece non possono andare in procedura accelerata di frontiera.
È già successo nelle scorse settimane che a delle persone migranti fosse applicata in Friuli questa procedura e ci sono stati anche dei ricorsi?
Sì, certo, è già successo. Il Tribunale ha fatto notare che la motivazione adotta dall'amministrazione si riferiva a un decreto ministeriale dell'anno 2019, non poteva avere nessun valore, quindi i ricorsi sono stati tutti accolti. A seguito di quella, il governo ha fatto un nuovo decreto, aggiornato per l'appunto a pochi giorni fa, nel quale ripropone la medesima tesi.
Stamattina invece la ONG SOS Mediterranee ha avvistato i resti di 11 persone in mare in una zona di competenza della Libia. La segnalazione è stata inviata al centro operativo della Guardia Costiera italiana. Altro oro per Nadia Battocletti agli Europei di Atletica di Birmingham. Dopo aver vinto nei 5.000 metri, la mezzofondista trentina ha fatto il bis, conquistando la seconda medaglia d'oro in pochi giorni, stavolta nei 10.000 metri. Jimbo Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto, bronzo invece per Matteo Scioli. E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e un buon Ferragosto da Matteo Lefons.